Ci sono questi due personaggi che vi parlo sempre, Ernesto Balducci, Dario Maria Turoldo. La forza della lettura, dell'intelligenza, della visione dell'ermeneutica della storia, dall'altro lato la forza della poesia, ma quella che scaturisce dalla vita, quella sovversiva, quella forte, quella che denuncia e fa opera di racconta della tenerezza. Guarda, anche loro sono finiti in calderone. Stati appunto bollati, etichettati, ci sono degli ambienti della San Antonio, e non vi parlate di questi due soggetti perché storceranno subito la bocca e diranno che sono stati due grandi corruttori. Per noi invece sono dei punti di riferimento, proprio perché questa fedeltà al Vangelo va tradotta anche nella ricerca del.
Siamo tanto poveri. Io voglio fare un viaggio. Se tu ti chiedono che tu ti fermi, ti devi muovere invece. Pensavo di fare un viaggio per ricercare anche quello che sono, attraverso i segni lasciati da alcuni dei miei maestri. Un viaggio per cogliere i segni della parola, della poesia, della profezia, del fuoco dello spirito. Ed andare a cercare i segni di questi 20 anni dalla morte di Ernesto Balducci e David Maria Filordo. Tu li hai conosciuti bene, sai che persone sono state. Ecco, voglio vedere che cosa posso capire ancora di loro e per quello che sarà, per il tempo che ho davanti, perché questo tempo forse ha bisogno che si provi a raccontare un'altra volta la loro storia e questo tempo forse ha bisogno che io stesso, mi racconti secondo una prospettiva diversa.
Portami via, questo viaggio ormai quasi follia, questo è l'ultimo treno che prenderò. Ti prego, portami via, si può morire per un'idea, come chiami tu Dio, figliolo, dimmi un po', lo sai, amico. La gente preda della sua stessa pazzia, l'intolleranza diffusa che ci perderà. Ed io non so chi tu sia, ma mia cara la diversa tua etnia, parla nella tua lingua e ti capirò, ti ascolterò.
Anna Maria Frodo.
Ti stavo aspettando.
Grazie per questa accoglienza, grazie per questo sorriso. Questo per me è un luogo bellissimo in qualche modo, anche se racconta questa grande condizione di fatica, di miseria. Cosa mi puoi raccontare di questa fase iniziale della vita di David Maria? Qui ha vissuto fino a 8 anni, vero?
Sì, lui ha vissuto fino a 8 anni qui, in una grandissima miseria, però già da allora molto coinvolto forse da lì è nato il suo amore, il suo combattere tutta la vita per i poveri. Ma allo stesso tempo lui esaltava la povertà perché riusciva sempre a scindere miseria e povertà, diceva che erano due cose totalmente diverse, al punto che ultimamente vedendo lo scialo di beni, di tutto quello che ci siamo trovati ad avere, sosteneva che solo tornando poveri ci salveremo.
Ama, saluta la gente, dona, perdona, ama ancora e saluta. Nessuno saluta dal condominio, ma neppure per via. Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene. E del bene degli altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai, del poco che basta, giorno dopo giorno. Eppure quel poco, se necessario, dividi. E vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta. Vai di paese in paese e saluta. Saluta tutti, il nero, l'olivastro e perfino il bianco. Canta il sogno del mondo che tutti i paesi si contendano di averti generato.
Quando morì padre Ernesto il 25 aprile del 92, poi noi ampliammo con la prima casa l'accoglienza e pensammo di dedicarlo a lui per seguire le sue intuizioni, per seguire il suo pensiero e riprenderlo. E io mi sono immaginato più volte di camminare in questi cortili, anche così belli, anche da un punto di vista dell'ubicazione, con padre Ernesto. Camminando insieme immaginavo di dirgli: vedi padre Ernesto, qui ci sono proprio in un centro dedicato a te esponenti delle tribù della terra, perché in questi anni davvero qui abbiamo accolto persone di tutto il mondo. Poi gli avrei detto: guarda, quello che tu hai intuito e hai detto, è qui nel frammento della storia trovo come una realizzazione, perché vengono queste persone? Per l'ingiustizia strutturale del mondo, e tu quante volte ne hai parlato, anche coi grandi convegni di Firenze, no? Sulla pace, armi e guerra, giustizia, ingiustizia. E poi perché vengono? Perché ci sono purtroppo in commercio tantissime armi micidiali, anche l'Italia ne è protagonista, e le guerre nel mondo, e loro vengono per questo. E tu, padre Ernesto, ti avrei detto, sei camminando insieme, sei il profeta della pace. Ecco, nel 63 sei stato giudicato dal Tribunale di Firenze, condannato per aver difeso il primo obiettore cattolico al servizio militare, Giuseppe Gozzini. E poi ti direi, padre Ernesto, quanto tu hai detto dell'accoglienza dell'altro, di non inferiorizzarlo mai, di non omologarlo, di rispettare la sua uguale dignità, ma anche di cogliere la differenza come una possibilità di arricchimento reciproco. E poi ancora scappano perché ci sono disastri ambientali anche, e tu anche negli ultimi anni hai indicato insieme ad altri questa attenzione a tutto l'ecosistema, a tutti gli esseri viventi. Per questo mi pare che il centro di Zuliano, dedicato a padre Balducci, sia negli anni particolarmente attualizzato, proprio dentro alle storie che si incrociano ogni giorno in questo piccolo luogo del Friuli che ci rimanda continuamente al pianeta.
Ma io non posso non venire, io vado con l'albero, vado avanti, io posso non venire.
Di qua va?
Questi luoghi per Balducci, anche per Turoldo, perché entrambi montanari, rappresentavano per loro uno spazio in cui uscire un pochino dai problemi prorompenti della storia e collocarsi in una dimensione di riflessione più profonda, ispirati da questo paesaggio bellissimo della natura, e quindi avere anche il tempo di pensare a un mondo riconciliato, in cui appunto la guerra fosse estromessa dalla storia, in cui fosse possibile una riconciliazione umana.
Una volta nella Casa del Popolo di Firenze parlavamo della violenza e della pace. Ho allora emesso una mia famosa analisi ed era che né Hitler né Gandhi vengono giù dal cielo, sono in mezzo a noi. Allora, quando si lotta, si sveglia Gandhi, quando la coscienza è fosca si sveglia Hitler. Balducci mi dice: questa te la rubo. Ho detto: devi citarmi. Non mi ha mai citato, però me l'ha rubata.
Pier Giorgio mi ha detto: dovrei andare a Firenze a incontrare padre Balducci per vedere se viene su a una conferenza con un'altra persona. Allora, mentre mia moglie è andata alla scuola per ritirare i diplomi, noi siamo andati via alla sede di testimonianze, ecco, e loro hanno concordato questo incontro che doveva venire a fare a Trento. Nel giugno del 67 noi eravamo di nuovo a Firenze e siamo andati su, e la domenica nel ritorno ci siamo fermati alla messa, aveva messa alle 11 alla Badia Fiesolana, e lì ci ha presentati alla Pira, ci ha presentati a Miucci, ci ha presentati proprio a tutto, e siamo rimasti d'accordo che ci saremmo rincontrati a Santa Cristina per i convegni estivi che c'erano.
Quando la Pira chiamò Balducci per un incarico, anche di un certo rilievo, insomma. Poi Balducci chiese: ma professore, perché ha chiamato proprio me? E la Pira disse: perché lei è il prete meno clericale che abbia mai conosciuto.
Allora, quel primo di febbraio che è venuto quella mattina, la sera aveva avuto un incontro a Palazzo Vecchio a Firenze, quindi aveva terminato tardi, poi era andato credo direttamente a Capo di Marte per prendere il treno. E così, quando abbiamo pranzato un po' tutti assieme, perché poi lui partiva di nuovo subito, lo accompagnavano a Trento, le ho detto: ma dico, certo che avrei avuto tensione anche per l'incontro a Palazzo Vecchio di ieri, insomma, sarà stato un incontro a alto livello. Eh no, la preoccupazione era venire a parlare con voi, Palazzo Vecchio.
Perché a Palazzo Vecchio c'era abituato, invece a parlare agli allevatori della Val di Sole un po' meno. Cosa resta adesso del pensiero di Davide Maria Turoldo e di Ernesto Balducci?
La crisi di identità che inevitabilmente l'evoluzione del mondo, ma anche interno della Chiesa, porta con sé, tende a imbossolarsi, a chiudersi in qualche piccola sicurezza, in qualche garanzie di certezze, che invece un'identità planetaria, come la intendeva Balducci. Per planetaria non vuol dire che uno ha dentro di sé tutte le culture del mondo, della storia. Vuol dire che ha una propria identità da giocare in un raffronto alla pari con altre culture, con altre identità, con altre fedi religiose, no? Sapendo di poter dare e di poter ricevere, non soltanto dare da una posizione di superiorità. Io sono convinto che padre Balducci e Turoldo queste capacità ce le avevano.
La città di un concilio, il luogo di un concilio. Un concilio è per la Chiesa un tempo del convenire, un tempo del dialogare, un tempo del discutere, è un tempo per progettare la propria storia e adeguarla alla realtà dello spirito. David Maria ed Ernesto sono vissuti in una piena logica conciliare. Hanno aperto strade verso il mondo, sono riusciti a tradurre la dimensione della tradizione ecclesiale riconducendola appunto alla dedizione al mondo. Hanno inteso pienamente quell'aggettivo pastorale con cui definiamo propriamente la teologia del Concilio Vaticano II. Lo intendiamo come volontà di rileggere il mondo con gli occhi di Dio e quindi con gli occhi della speranza, della ricerca della bellezza, con l'attenzione costante a tutto ciò che nell'umano ci racconta la preziosità, ma anche la fragilità di ciò che vive.
Pechino erano gli anni del 95, la conferenza mondiale ultima che c'è stata, ed è stato veramente un'apertura al femminile e una presa di coscienza del ruolo della donna. Era difficile, era andare un controcorrente, non era mica, eri esclusa a parlare in un certo modo, ma questi profeti ci hanno aiutato, ci hanno sostenute a portare avanti tutte le nostre idealità, le nostre battaglie al femminile.
Davide aveva una grande affettività e intravedeva nel femminile come la risposta al desiderio inespresso di umanità piena, completa ma amorevole che portava dentro di sé. Da questo punto di vista ha sviluppato una produzione poetica che rispondeva ai suoi sentimenti della Vergine Madre come la figura che rappresenta l'umanità matura che non si deve più difendere ma può accogliere tu. Questo era anche uno degli ideali con cui lui ha impostato la sua comunità di Sotto il Monte e la sua vita.
Volgo e Balducci.
Vero.
Ci vediamo col dato proprio una cosa così, tutte le...
Io ricordo Davide, mio docente di filosofia a Firenze, negli anni 1955-1957, docente di filosofia. Ricordo molto bene, così, ecco, una mia preoccupazione che mi porta da lui e gli dico: Davide, devo dirti una cosa.
Dimmi.
Ho il sospetto di diventare ateo. Lui mi guarda e mi dice: Giancarlo, era ora. Questo era Davide, era ora. Poi si ferma un attimo e dice: ricordati che nella vita è di fondamentale importanza guardarsi dentro e guardare quale immagini di Dio hai dentro di te e chiederti quali discorsi su Dio hai dentro di te, per renderti conto che c'è bisogno di una ecologia mentale. Devi fare il vuoto delle tue immagini di Dio, il vuoto dei tuoi discorsi su Dio. Poi mi guarda e dice: ma stai attento, in quel vuoto lascia spazio a un volto e a una parola, il volto di Cristo e la parola di Cristo.
Lui è stato considerato un prete ribelle nella Chiesa italiana, specialmente degli anni 50, 60, anche 70, insieme con Don Primo Mazzolari, con Ernesto Balducci, erano considerati quelli di cui il Vaticano doveva occuparsi, e il Vaticano è intervenuto varie volte su di loro. Ma David, come gli altri, sono stati preti diversi dalla maggioranza dei preti, perché si sono lasciati guidare dal Vangelo. Padre Davide diceva spesso: dicono che io sono un prete del dissenso. Io non sono un prete del dissenso, non sono neanche un prete del consenso. Sono un prete del senso.
No, io sono un laico, e a tal proposito, quando Davide mi presentava ad amici, diceva sempre: per grazia di Dio è laico. Quindi i miei incontri con Davide negli anni 70-80 erano da laico, ero affascinato da quelle sue omelie, da quelle sue proteste, da quelle sue prese di posizioni sociali, politiche, veramente questa liturgia splendida che si faceva a Fontanelle. E allora, l'Italia dove ero come archeologo a lavorare, non perdevo occasione per raggiungere. Però non dicevo a Davide chi ero. Davide era però curioso, e un giorno, in un commento della Bibbia, al sabato ogni sera, si commentava a Fontanelle le letture del giorno dopo con specialisti che provenivano da varie città della Lombardia. La discussione è caduta su un aspetto che a me era noto, avendo scavato in Giordania, sul diluvio universale. Io ho azzardato, non l'interpretazione, la realtà scientifica. Davide si è subito incuriosito e mi ha detto: ma insomma, tu chi sei? Ma cosa fai qui? Sono stato costretto a dirgli chi ero, cosa facevo, e lì è nata l'amicizia. Non mi ha più mollato.
Che comunque da compose questa nuova ieri, il giorno dopo. E poi?
Davide! Davide Maria!
Ieri all'ora nona mi dissero, il drago è certo, insediato nel centro del ventre come un re sul trono, e calmo risposi, bene, mettiamoci in orbita, prendiamo finalmente la giusta misura davanti alle cose, con serenità facciamo l'elenco, e l'elenco è veramente breve, appena udibile nel silenzio, il fruscio delle nostre passioncelle del quotidiano, uguale a un crepitare di foglie sull'erba disseccata.
Vedutolo si mosse a pietà, gli si accostò e lo mise sulla propria cavalcatura.
Ernesto?
Ciao, David Maria.
Vuoi ritornare a casa?
Sì.
Ma il tuo paese, in quale punto del mondo ti trova?
Oh, il mio paese è tanto distante di qua e di là che è al centro dell'universo. Adesso devo andare.
Te ne vai?
Sì, c'è mio padre che mi aspetta con un signore.
È il padrone della tua terra?
Sì, e vorrei tanto che desse lavoro a mio babbo. Ciao, David Maria.
Ciao, Ernesto. Ci ritroveremo un giorno qui sulla montagna.
Davide! Davide Maria!
Lo chiedo a te come pubblico amministratore, come laico, come uomo di sinistra. Che cosa hai imparato da Ernesto Balducci?
Confrontarsi sempre con l'altro, conoscere l'altro, riflettere sull'altro, perché l'altro sei te, che non è soltanto qui nel nostro territorio, ma è di un villaggio globale, in tutto il pianeta. Prescindere i colori, bianchi, rossi, gialli o che sia, bisogna confrontarsi non con la guerra, ma con le parole.
Uno degli aspetti di questa straordinaria crisi del nostro tempo, la veste l'umanità nel suo insieme, gettando nel suo profondo l'invito a una mutazione, prendere coscienza della nuova stagione a cui è chiamata, quella planetaria, nella quale nessun popolo può saggiamente provvedere al suo futuro se non si inserisce nelle preoccupazioni e nelle aspettative di tutti gli altri popoli.
Il padre di Ernesto era un minatore. Che cosa ha imparato, secondo te, Ernesto da questa dura lezione di vita, dalla povertà di suo padre e della sua famiglia?
Ma io credo il sacrificio, la volontà comunque, anche pur sapendo di un lavoro così rischioso, di andare lì per un pezzo di pane, per portare qualche soldo a una famiglia che ne aveva tanto bisogno.
Grande povertà, però anche grande dignità, volontà che i propri diritti siano tutelati. Lamiata, terra d'anarchia.
Certo, la dignità e il rispetto. Ovviamente ci furono tantissime lotte in quel momento, disoccupazioni delle miniere, perché ovviamente il salario era molto minimo. Basti pensare che nel primo dopoguerra prendevano 5-6 mila lire, le cosiddette 5-6 mila lire, che bastavano pressoché per arrivare alla fine del mese. E ovviamente ci sono state delle occupazioni sindacali e piano piano questa dignità e il rispetto la Miata l'ha riconquistata.
Gli operai, i minatori di Niccioleta vogliono difendere il loro lavoro e vengono trucidati dai nazisti.
Sì, è il primo caso, credo, in tutta Italia che gente, operai, compagni, sono morti per il lavoro, non per una parte politica, ma per il lavoro. E lì anche in qualche testo, in qualche voce di Balducci, lui parla di essere, che doveva esserci anche lui all'interno di quei ragazzi, però purtroppo Cristo lo ha preso prima e l'ha portato a fare un altro lavoro.
Farsi seppellire davanti ai martiri di Niccioleta indica un'intuizione bella che Ernesto ci consegna, è quella di scegliere sempre, comunque, risolutamente la parte delle vittime, immedesimarsi nella loro realtà. Di fronte all'orrore non c'è altro modo di recuperare la propria dignità, di conservarla, di conservare la propria umanità, di restare umani, se non assumendo davvero la dimensione di coloro che soffrono, di coloro che sono travolti dall'ingiustizia.
Uomo, che sensazioni, che emozioni hai provato in questo viaggio sulle tracce di Balducci e Turoldo?
Ma innanzitutto c'è stata questa dimensione proprio dell'incontro con le persone, persone che hanno conosciuto Ernesto e Davide Maria, persone poi che hanno raccontato anche tanto altro della loro vita, non soltanto ciò che era in relazione appunto all'incontro con questi due personaggi. Ecco, questo senso del limite, della fragilità, però anche della forza che si può ricevere nello spirito, della bellezza, della scoperta del divino nell'umano, questo punto di riferimento che è Gesù Cristo, del come il Vangelo riesca a parlare alle persone, di come riesca a farle crescere, di come riesca per esempio a restituire un senso di fede che è anche critica, che è messa in discussione, che è inquietudine, che è volontà appunto di non abituarsi, adeguarsi o accontentarsi, che è volontà di non vendersi, di non svendersi. Loro sono stati meravigliosi da questo punto di vista. Mi hanno posto, per esempio, in coloro che non credono, degli interrogativi. Io nel mio piccolissimo è quello che mi propongo, ecco, laicizzare la parola, di indirizzarla a tutti, essere capaci di cogliere i segni del divino in chi non pensa di esserne toccato, raccontare Dio dove si pensa che Dio non esista e che invece sono invece i luoghi in cui Dio è presente secondo la dimensione più significativa.
Le mie radici profonde sono rimaste in quell'isola sommersa in cui presi a elaborare, attingendo alla terra dei padri, la trama simbolica del mio sogno, prima di fare i primi passi nella storia. Anche quando ho messo piede nei palazzi, fosse il Quirinale o il Vaticano, mi sono seduto in cattedre o tribune prestigiose, mi sono sempre sentito altro, mi sono sempre sentito guardato mentre mi intrattenevo con la gente del potere o della cultura dominante, con un occhio segreto che mi teneva sotto controllo, impedendomi di civilizzarmi fino in fondo. Ebbene, hanno fatto gli uomini del potere a non fidarsi di me, che sono sempre stato un cospiratore ostinatamente fedele a un sogno impossibile.
Ma tu l'hai mai conosciuto il Papa, David Maria?
Sì, una notte l'ho sognato. Mi è apparso e mi ha detto: vieni a trovarmi sotto il monte.
Se il babbo e la mamma mi danno il permesso, potrò venirci anch'io?
Certo, lui sarà felice di parlare a due ragazzi come noi.
Assomate alla vita e assomate. Asómate a la vida y no lo creas nunca, a quien siempre te dice que no existe el amor. Piensa en la mirada del niño que sonríe, en el viento que acaricia los árboles en flor. Siempre se acuestan deseos y por venir, deseos y por venir. Asómate a la vida y deja el corazón. Tu mirada si vuelves a sonreír.